Stiamo all'ultimo capitolo di Primo Corinzi e forse finiremo Primo Corinzi oggi. Il nostro tragitto attraverso il primo o la prima lettera di Corinzi, di Paolo ai Corinzi, è stato lungo. Certe parti sono state ardue. Tante cose che pensavamo come possibile che questo è un problema per un credente. Ma altre parti abbiamo visto, oh, davvero devo riprendermi anche in questo. Perciò è stata una bella gita. Paolo che ha insegnato così tante cose. Cose fondamentali, cose pratiche, forse anche delle cose che sembrano vacillare per la fede, parlando proprio del comportamento del credente. Qual è il modo che dobbiamo vivere la nostra fede? Perché la fede non è soltanto qualcosa che dobbiamo vivere dentro queste quattro mura, ma è una cosa che dobbiamo vivere 24 su 24, o come ho visto qualche volta, H24. Sette giorni alla settimana, 365 e 66 giorni all'anno, per ogni anno della nostra vita. Perché siamo stati scelti da Dio, siamo stati messi da parte da Dio, siamo stati dati una nuova posizione in Dio. Di considerare che siamo diventati figli di Dio. E non per il battesimo da bambino, non da qualcosa che abbiamo fatto noi, ma per la fede che ci ha donato, di credere in colui che si è dato in modo di perdonarci dai nostri peccati, di rimediare quella scisma, quel burrone che divideva l'uomo peccatore dal Dio Santo. E credo che ognuno di noi in qualche momento nella vita abbiamo visto quel disegno di come l'uomo, essendo da questa parte, ha cercato di fare i ponti per arrivare dall'altra parte del burrone. Ma ogni iniziativa umana che non arrivava molto lontano da questo lato qui. Ma Cristo, che è venuto da quella parte del burrone per vivere con noi, per vivere come noi, di essere tentati come noi, per dimostrare come possiamo vivere una vita vittoriosa con la dipendenza sul nostro Padre Celeste, che alla fine ha raggiunto o unito una sponda dall'uomo peccatore con quella sponda di Dio Santissimo attraverso la morte della croce. E così Paolo ai Corinzi ci ha fatto questo insegnamento. Ci ha dato l'idea o ci hai chiarito l'idea che il peccatore non è qualcuno al quale dobbiamo guardare in basso dicendo tu sei peccatore, ma capire che siamo dalla stessa parte loro, per dire caro amico, io so dove sei, ma io so dov'è la soluzione e ti accompagno per quella via, per portarli a Cristo in modo che possano prendere quel ponte della salvezza che Cristo ha fatto con la propria croce quando ha soddisfatto l'ira di Dio contro l'uomo peccatore che crede nel sacrificio di Gesù. E così abbiamo visto che il peccato va affrontato. Il peccato va condannato. Ma il peccatore va amato e riportato al Dio che è il suo creatore. Perciò abbiamo visto questo attraverso diversi peccati. In capitolo 5 abbiamo visto l'uomo che viveva in una situazione vergognosa. Una situazione di fornicazione con una donna sposata, e oltre il fatto che era una donna sposata, era una donna sposata con un parente stretto. E questo è stato messo fuori la Chiesa. In secondo Corinzi vediamo che questo è stato riportato nella Chiesa quando c'era il pentimento, quando c'era e lui era restaurato alla comunione della Chiesa, perché ha rinunciato al peccato e è tornato al Signore. Abbiamo visto la comunione. Abbiamo visto che c'erano delle abuse riguardo al tavolo del Signore, riguardo all'agape, quando i fratelli venivano insieme per partecipare con il tavolo del Signore, con quella segregazione, con quella presunzione, con quelle cose che invece di aumentare la benedizione della unione nella comunione, li staccava. Abbiamo visto l'abuso dei doni spirituali, quelle carisme date dallo Spirito Santo in modo che il credente può servire il Signore al suo massimo, con gli abusi che c'erano. Abbiamo visto, in conclusione, il capitolo meraviglioso riguardo alla risurrezione, la vittoria del credente sul peccato, che anche se siamo inquinati dal peccato, il peccato, anche se ci porta alla morte, non è la fine. E che bello questa conclusione, o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Il dardo del peccato è la morte. Il potere della del peccato e la legge, ma ringraziamo il Signore che ha superato quei limiti umani al quale eravamo legati. Oggi vorremmo vedere l'ultima parte del capitolo 16, una parte dove troviamo diversi fratelli nominati, fratelli che avevano un ministero con la Chiesa di Corinto, fratelli che erano lì, poi sono andati a un'altra parte per continuare il ministero, ma che non hanno dimenticato i corinzi. E poi vediamo i saluti dell'Apostolo Paolo. Primo Corinzi, capitolo 16. Forse. L'ultima istruzione di Paolo ai Corinti, Corinzi, Corinti, quelli di Corinto almeno, con certi fratelli che sono lì. Primo Corinzi 16, dal 10 al 24. Il primo nome che troviamo è il nome di Timoteo. Alla riunione di preghiera stiamo leggendo le lettere di Paolo a Timoteo. Siamo arrivati alla seconda lettera di Paolo a Timoteo. E ci sono certe cose che abbiamo visto, certe frasi che Paolo diceva a Timoteo, che mi ha lasciato perplesso. Come mai Paolo diceva queste cose in questa maniera a Timoteo? E forse troviamo qualche risposta a queste domande qui, nel 16° capitolo di Primo Corinzi. Sembra che Timoteo aveva degli atteggiamenti. Non so se Timoteo aveva un complesso di inferiorità. Devi mettere le labbra e la lingua in posizione giusta per poterlo fare a volte. Inferiorità. Perché Timoteo non sembra quel tipo di persona che si spinge davanti e dire: oh, guardate, io sono l'autorità. Sembra proprio l'apostolo dell'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo, quando arrivava, sembrava che arrivava con: così dice il Signore, come i profeti dell'Antico Testamento. Lui con quella forza, come un elefante in un negozio di cristallo. A volte Paolo ha questo tipo di presentazione, sembra. E lui aveva la personalità, l'educazione e tutto quanto di arrivare così. Timoteo sembrava molto più mito, molto più, diciamo così, sembra che pretendeva di meno. Non so se era questo atteggiamento di sentirsi inferiore o se era solo il fatto che era umile. E temo che a volte una persona che è umile e mito mansueto, a volte viene confuso questi atteggiamenti come un problema di inferiorità. E sembra che proprio qui, ho capito proprio qui, che questo potrebbe essere il motivo perché Paolo diceva certe cose in certi modi a Timoteo nella lettera. Perché qui Timoteo doveva andare a Corinto. E Paolo dava istruzione ai Corinti di come dovevano accogliere Timoteo, come dovevano sostenere Timoteo, come dovevano ricevere Timoteo. E mi chiedo se era proprio per questo motivo. Il suo dono dal Signore, quella caratteristica di essere umile, senza pretese, senza arrivare con la forza, ma più con la mansuetudine. E dice, ora se vieni Timoteo, guardate che stia fra di voi senza timore. Eh? Perché uno che va a trovare una chiesa, perché avrebbe timore? Mi chiedevo anche perché ha usato la parola timore invece della parola paura. Ma perché questo Timoteo avrebbe avuto timore con quella chiesa lì? Se non fosse per questo atteggiamento, questo modo di essere che lui aveva, una cosa caratteriale che sentiva forse intimidito da molti altri. È un mio pensiero, perché non è confermato nella parola di Dio, ma leggendo fra le righe mi chiedo se fosse questo. Ma guardate che stia fra di voi senza timore, che si sentisse a suo agio, che si sentiva come se fosse casa sua. Perché? Perché anche Timoteo è un collaboratore. Lui fa lo stesso lavoro che faccio io. Lui è degno di questo perché è un fedele servo di Cristo. Allora, lui lavora nell'opera del Signore, come faccio anche io. Perciò ricevelo come se ricevesti me. E come mai Paolo si preoccupava di questo nel riguardo di Timoteo? Eppure sentiamo quella, o riusciamo a capire quel sentimento, quell'amore, quel atteggiamento suo per questo qui. Lui è un operaio del Signore. Nessuno lo disprezzi. Nella prima lettera di Timoteo abbiamo visto: non lascia nessuno, non permetti a nessuno di disprezzare la tua giovane età. È una chiesa, scrive, che non doveva essere disprezzato. Forse per l'atteggiamento, forse per la sua età, come è scritto nella prima lettera di Timoteo. Lungi da noi il pensiero di disprezzare qualcuno che entra qua dentro, in particolare qualcuno che è un servitore del Signore. Come mai ho dovuto dire loro? Fatelo proseguire in pace. E così è venuta un'altra idea, che forse Timoteo è venuto da un ministero molto duro. Era in Creta, no? E i cretini, abbiamo sentito da tutta la nostra vita come sono i cretini. E a un certo punto a Timoteo Paolo scrive: era vero questa descrizione di loro. Non è che vogliamo parlare male di loro, ma hanno queste caratteristiche, purtroppo. E forse Timoteo sta tornando da Creta esaurito per l'impegno del ministero che ha avuto. Idea mia. Ma forse non siamo lontano dalla verità se Paolo deve scrivere così. Assicurate che Timoteo può riprendere la forza fisica, emotiva e spirituale, essendo da voi. Certo, sto aggiungendo qualche cosa, ma penso che una frase del genere dovrebbe significare che Timoteo aveva delle grandi bisogno di restaurarsi, forse fisicamente, forse emotivamente, forse spiritualmente. E affida a questa chiesa questo tipo di responsabilità? Dopo tutto quello che abbiamo letto di loro, non è da poco. Fatelo proseguire in pace, perché venga da me. Perché veniva da Paolo? Forse per continuare questo restauro. Forse perché Paolo aveva bisogno del ministero di Timoteo. Sono cose che non sono molto chiare, non sono spiegate in questi brani, poiché Paolo aspettava Timoteo con i fratelli. E se Paolo era in Corinto, era naturale che Timoteo sarebbe passato per Corinto da Creta andando verso Roma. Quasi una linea diretta. Il fratello Apollo. Ricordate quando abbiamo visto Apollo? Perché abbiamo parlato di Apollo all'inizio di questa lettera. Ricordate come l'atteggiamento dei Corinti verso Paolo, Cefa? Perché c'era una divisione nella Chiesa che abbiamo visto all'inizio della lettera. Perché i Corinti dicevano: ah, io sono di Paolo, no, io sono di Cefa, no, io sono di Apollo, ma io sono di Cristo. E così c'erano le divisioni nella Chiesa. Erano divisi proprio. Chi è più importante? Chi sono i veri credenti? Mentre Paolo, Apollo e Pietro erano servi di Cristo. Erano lì a Corinto per predicare, insegnare, evangelizzare e fare tutta l'opera del ministero, non per alzare la propria figura, ma per alzare il nome di Cristo. E così Paolo dice ai Corinti: io voglio mandare, io spero che Apollo possa passare da voi. Quanto a fratello Apollo, io l'ho molto esortato. Paolo e Apollo si sono visti, o in qualche modo Paolo ha detto: Apollo, la chiesa di Corinto ha bisogno di te. Dovresti andare lì al primo possibile. Il tuo ministero serve lì. Vacci! Apollo invece diceva: non ho intenzione di andare adesso. Ma Apollo, la situazione è critica! Vacci! Non voglio andare adesso. Non so se ha detto non posso andare adesso, ma Paolo dà l'idea che non ha intenzione, non ha voglia di andare in questo momento. Perché? Paolo vedeva l'importanza di andarci subito, Apollo no. Chi aveva ragione, chi aveva torto? Avete una bella espressione, sai? Quante cose si dice con boop? Eppure verrà quando avrà opportunità. Assicurate che lui non si è dimenticato di voi. Sì, io penso che, come voi, dovrebbe venire subito. Ma quando avrà opportunità, verrà. Perché c'è questa esigenza, questa importanza di venire. Poi abbiamo qualche mi sembra che ci sono altri nomi più avanti. Abbiamo ultime istruzioni di Paolo ai Corinzi. Prima di tutto, vegliate. Perché Paolo ai Corinzi direbbe questa parola, questo imperativo? Non dice svegliate perché non dormono. Perciò non c'è bisogno della sveglia. Ma c'è questo bisogno di vegliare. Che cosa vuol dire vegliare, vegliarsi, vegliate? Vuol dire state in guardia. State attenti. Non siate là, cullate con la vita, con la vostra sicurezza della salvezza e tutto quanto, ma di essere vegli, attenti, con la guardia in su, in modo che potete riconoscere soprattutto i nemici che stanno per attaccare. Chi sono quelli che devono essere svegli? Probabilmente la guardia. Chi fa la guardia deve essere attento, perché la vita degli altri che stanno riposando, che stanno nell'accampamento, la loro vita, la loro sicurezza dipende su di me. Perciò devo stare attento, veglio, devo guardare ogni movimento, devo capire se c'è qualche pericolo che sta arrivando, in modo di mettere l'allarme, perché possiamo proteggersi, proteggerci. Non erano addormentati. Ma quante volte, quando eravamo meno vegli, che ci siamo trovati in mezzo alla tempesta, in mezzo alla tentazione, di trovarci a quel punto di peccare, se non abbiamo già peccato. E ho pensato con questa parola, vegliarsi, del versetto di Pietro, che dovrebbe farci capire quanto imperativo di essere vegli. Perché abbiamo un nemico che vuole fare tutto per rovinare la nostra testimonianza. Vuole metterci in cattiva luce con tutti, sia quelli dentro la Chiesa che fuori la Chiesa. E se non siamo svegli, come possiamo identificare un pericolo prima che ci accolga? Perché noi abbiamo un nemico. Pietro dice così: siate sobri, vegliati, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va intorno come un leone ruggente. Avete leoni vicino a voi? O siete della città? Se fossi nel bush, che sarebbe foresta, nelle zone non occupate dalle persone, forse i piccoli villaggi. La notte sentite i leoni che girano intorno. E sai che stanno lì intorno perché senti questo ruggito. È un leone che va in giro, di solito sta cercando qualcosa da mangiare. E se non ti trovi al sicuro, hai ancora più paura, perché nel buio può assalirci in qualsiasi momento e divorarci. Il leone ruggente ci fa preoccupare. Il leone ruggente ci fa impaurire. Il leone ruggente sta cercando di fare danno a me e le cose mie. I capi dei villaggi, se capisco bene la cultura africana, molte volte vanno in giro con il mantello di un leone che dice: io ero più forte di questo leone qui, questo nemico così temuto, io l'ho ucciso, e così io sono un vero uomo. E così, ho guadagnato il diritto di essere un capo, perché sono un vero uomo. Vero? In qualche tribù. E Satana, il nostro nemico, sta girando intorno. Il problema, temo che a volte non sentiamo la sua voce finché non ci attacca. E se fossimo probabilmente avremmo sentito prima che fosse arrivato. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va intorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Quanto tempo al giorno? E quanto tempo al notte? E quanti mesi dell'anno dobbiamo vegliare per evitare la sorpresa del nemico? H24. Tutti i giorni, tutti i mesi, tutte le settimane, tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti, tutti i secondi. Perché con l'astuzia di questo nemico, lui cerca per quel momento quando siamo distratti, quando non siamo attenti, quando aspettiamo di meno. E che cosa fa? Perciò, per il credente, il nemico che sta girando intorno è più pericoloso di quel leone africano. Tornando a Corinzi, Paolo dice, vegliate, dice, state fermi nella fede. E quando ho visto questo stare fermi nella fede, la mente è andata subito a Efesini capitolo 6, dove Paolo spiega che dobbiamo prepararci, essendo vegli, dobbiamo essere pronti per l'affronto del diavolo. E come possiamo essere pronti per l'affronto del diavolo? Di mettere la completa armatura di Dio, la cintura, la corazza, l'elmo, i calzi, prendendo lo scudo e la spada. Ma se andassi a primo a Efesini 6 per spiegare queste cose in questo momento, ci possiamo salutare a mezzanotte. E sarete, non sarete molto vegli per mezzanotte. Ma potete leggere e studiarlo oggi pomeriggio da soli. Efesini capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 20. E lì non è soltanto che dobbiamo rivestirci con la completa armatura di Dio, ma quando abbiamo finito la nostra forza nell'attacco contro il nemico, avendo spento tutti i dardi infuocati con lo scudo della fede, e non potendo più gestire la spada, cosa dobbiamo fare? dobbiamo alzarci e scappare? No, dobbiamo continuare a stare saldi. Sapete quello che credo sia la tattica più imponente del diavolo? Sapete che cos'è? La paura. La paura. Ma troviamo in Pietro che se resistiamo al diavolo, lui scappa da noi. Perciò se abbiamo o ci siamo rivestiti con la completa armatura di Dio, con la spada dello Spirito, con la spada dello Spirito e lo scudo della fede, stiamo resistendo al diavolo. E quando abbiamo fatto tutto il nostro dovere di continuare a stare saldi lì, non è che possiamo fare molto, forse possiamo tenere solo lo scudo davanti, forse con due mani, perché resisti al diavolo. Ma il leone, quando, non so, quanta esperienza avete con i cani feroci? Abitavo, non credo di aver mai parlato di questa storia. Vivendo in campagna, molti avevano i cani che abbaiavano per farsi sentire che è un estraneo qua. E due episodi in particolare. Ogni domenica mattina portavo la bicicletta i 5 miglia, le 5 miglia, da casa alla chiesa, per andare con i pullman della chiesa a prendere i bambini e gli adulti che volevano ascoltare la parola di Dio. E c'era una casa, circa 3 chilometri, 4 chilometri di casa nostra, che avevano questo pastore tedesco. E ogni volta che passavo quella casa, questo cane veniva da dietro del cane. E io saltavo dalla bicicletta e tenevo la bicicletta fra me e il cane. E dopo quell'attacco, e ho resistito mettendo la bicicletta fra me e lui, lui si è girato e tornato a posto suo. E ho continuato per la mia via. Ma quando hai due o tre cani, che cosa fai? Un amico mio, un ragazzo di colore che frequentava la stessa scuola superiore, ha fatto professione di fede. E andavo a trovarlo ogni tanto. E a casa loro c'era un cancello davanti, senza campanello. Perciò, per trovare la famiglia, dovevo entrare e fare il viale, perché la casa era un po' nascosta là dietro, anzi stavano costruendo la casa e praticamente vivevano dietro la casa in qualche modo. Ma dopo avevo fatto qualche metro sul viale, non uno, non due, ma tre cani venivano incontro a me. Ok? Che cosa avresti fatto? Se avessi alzato i tacchi e andato indietro, avrebbero attaccato di dietro. Che cosa ho fatto? Mi sono fermato. E mi sono mosso di qua e di là, in modo che un cane non riusciva a venire da questo lato per attaccarmi da dietro, o da quest'altro lato, perché un cane mi attaccasse di dietro. Finché uno di casa non è venuto per chiamare i cani. Non credo che i leoni fanno una tattica molto diversa. Sì, un leone potrebbe attaccarti da davanti, ma penso che è un po' più cauto quando lo vedi negli occhi che quando giri e scappi. E questo è il nostro nemico. Affrontiamolo con l'armatura che Dio ci ha provveduto, assicurandoci che ogni pezzo è messo a posto. E dopo aver fatto in tutto il nostro dovere, siamo saldi in modo di resistere ancora quel nemico che sta avanti. Con la parola di Dio che ci dice, resiste al diavolo e lui fugge da voi. Perché vuole intimidirci, vuole farci paura, in modo che noi scappiamo, in modo che le parti da dietro, dove non ci sono gli occhi, possa aggredire dove non ci sono le difese. Rivestitevi con la completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Se non siamo vegli, non possiamo farlo. Continuando, vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente. E donne, in questo potete mettere il vostro lato maschile. Maschile. La donna è la donna, l'uomo è l'uomo. E la parola di Dio è chiara su queste cose. La viralità è qualcosa che viene attribuito all'uomo. Ma in questo caso non è una scusa per le donne di dire, io non devo fare niente. Dice, comportatevi virilmente. Ho trovato nel contrasti sinonimi che parla di un uomo di maschio, di avere un animo virile, di avere un aspetto virile, di avere un coraggio virile, di avere un comportamento virile, per avere un sentimento virile. E nel contesto che abbiamo come quelli che vegliano contro le insidie del nemico. Di comportarsi con coraggio, con forza, questi aspetti di importanza. Poi dice Paolo, per l'ultimo, semplicemente, fortificatevi. Dopotutto, da dove viene la nostra forza? Io sono uomo, io sono bello, grosso, io ho molta energia, io ho molte riserve per poter lottare per chissà quanto tempo. Solo che con la ciccia i muscoli sono meno forti e non funzionano proprio come pensiamo noi. Devo tornare in palestra e allenarmi di più. Come ci fortifichiamo? Un po' abbiamo già visto con Efesini 6 di fortificarci con la completa, indossando, rivestendoci con la completa armatura di Dio. Ma la forza per poter fare questo mestiere di vegliare e lottare è una forza che non viene da noi, viene dal Signore. Perciò se non ci nutriamo con il pane quotidiano della parola, come possiamo fortificarci? Se Andrea non mangia almeno 3 volte al giorno, cerco di mettere il punto su di lui invece di qui. Ma è la stessa cosa. Noi ci nutriamo almeno 3 volte al giorno nella nostra ciccia. Ma quante volte, con quale qualità di cibo spirituale nutriamo la nostra anima per poter resistere in questo modo? Per tenerci svegli o vegli in questo modo? Qual è il più importante? Di nutrire la nostra ciccia o di nutrire il nostro spirito? È una sfida non solo a voi. Quanto è importante il fatto di fortificarci nel Signore. Di prendere il suo nutrimento, la sua forza, la capacità che lui dà per poter resistere nel giorno malvagio. Fortificatevi nel Signore. Tra voi si faccia ogni cosa. Dovrebbe essere così. A volte facciamo le cose per invidia. A volte facciamo le cose per altri motivi umani, carnali. Ma è l'amore che dovrebbe gestire la motivazione per ogni cosa che facciamo. Tra voi si faccia ogni cosa piccolo amore. Ora, fratelli, e forse dovrei lasciare questo per l'ultimo, per domenica prossima, perché sennò sarà un po' troppo tardi, perché ci sono ancora 5 versetti nel capitolo. Sono versetti scorrevoli, ma già abbiamo visto abbastanza delle cose, abbastanza della nostra responsabilità, abbastanza di quello che dobbiamo mettere in pratica, in modo che il vegliare è fatta come deve essere fatta. Sì, è un impegno. Sì, è abbastanza facile a tralasciare, ma vale la pena di cercare di riprenderci dopo che il nemico ha avuto una vittoria. Dico di no. Perciò siamo vegli. Perché il nome di Cristo possa continuare ad avanzare e conquistare le anime per cui Cristo è morto, che non hanno conosciuto noi ancora. E per poter essere in grado di farlo, noi dobbiamo essere preparati, fortificati, preparati per la battaglia in un modo che il nemico non prende terreno, non si avanza per niente. Perciò vegliamoci. Signore, grazie per questo insegnamento. Grazie perché ci hai dato quello che ci serve. Grazie perché tu sei la fonte del nostro nutrimento. Tu sei la fonte della nostra difesa. Tu sei colui che ha fatto tutto per darci una vita che può portare gloria a te. Perciò, Signore, ricordaci del nostro bisogno di vegliarci con le tue forze. Il bisogno della nostra dipendenza su di te. E ricordaci, quando cominciamo a tralasciare qualche aspetto del nostro dovere, in modo che siamo sempre pronti ad affrontare le sfide del nostro nemico che lancia verso di noi. E Signore, per come ci guidi, ci aiuti, ci rafforzi, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.